dottrina dell'orgone di Reich nell'ambito dell'episteme. Da quello che ho potuto vedere in internet, che già sapevo dalla lettura dei testi che vado a vedere, no? Che sono questi, a Bagnano e Reale, e, appunto, praticamente la steleologia formula la dottrina di Reich praticamente, no? Con una precisa differenza, che è un'opposizione. Io però l'ho formulata, la steleologia, non con riferimento a Reich. Nel 1992 ero indipendente da Reich. L'ho formulata per ovvie considerazioni, prescindendo da Reich. Non per dire che sono originale, ma perché non ho un debito con Reich. Poi, leggendo Reich, ho capito che la teoria si collega con la dottrina dell'orgone di Reich. C'è un riferimento oppositivo, nel senso che, non mi metto qui a dire cos'è la steleologia, e Reich fa un discorso di questo tipo: liberiamo l'energia sessuale dell'uomo e andiamo a recuperare o prendere dalla natura questa energia, cerchiamo di catturarla. Questo fa il discorso Reich. L'episteme è ben diverso da Reich. L'episteme è diverso da Reich non perché è espressione di un giovane cattolico tradizionalista, ma perché fa riferimento l'episteme alla verità, e c'è un parallelismo tra il mio percorso biografico e la verità, un parallelismo più che una implicazione. Perché avevo letto negli anni 90, no, il testo di Eraclito, che dice del nome, del nome l'arco è vita, azione la morte, cioè è anche la critica epistemica alla dottrina di Freud. Quando tu, ripeto sempre le stesse cose, quando tu definisci la vita organica libido, e Freud dice, che fa anche il discorso di Reich, Freud, no? Dice, quindi la sessualità è espressione di vita. Dice invece l'episteme, se la vita è libido, l'esercizio della libido, cioè il buttare fuori libido, il consumare libido, lo sfogo sessuale, è perdita di vita. Quello che dice Eraclito, questo filosofo dell'antichità, cioè azione, l'arco che si tende, che scocca la freccia, cioè che la tensione che si scarica, è morte. E quindi praticamente c'è un discorso oppositivo tra l'episteme, tra la steleologia e Reich, perché Reich è il filosofo della rivoluzione sessuale, scarichiamo l'energia e poi andiamo ad accumulare da qualche parte. L'episteme dice, se tu scarichi l'energia hai determinate conseguenze, l'energia non va scaricata, va trattenuta. E poi cose che fanno sorridere, no? Però è la verità e quindi vanno dette. Il concetto di la masturbazione rende ciechi, no? Ricordiamoci, lo sanno chi ha avuto accesso agli scritti epistemici, alla steleologia, che non è esposta nel sito. Ricordiamoci che c'è una distinzione, e qui chiudo l'esposizione, tra azione ed effetto di individuale ed azione ed effetto di campo. E, ecco, mi pare di aver detto cose essenziali, cioè la distinzione tra l'episteme e Reich. L'ho detta perfettamente. Poi, perché non ho letto Reich? Sono una quindicina di pagine su Wikipedia, Poi non si può fare uno studio su Reich di Wikipedia senza da vedere i riferimenti della voce agli approfondimenti sul concetto di orgone e quindi tutte le diramazioni, perché questo uno studio serio deve esaurire almeno le pagine di Wikipedia per fare uno studio plausibile, accettabile, e io non ho tempo per andare a studiare queste cose. Io non potevo laurearmi in filosofia perché un esame di filosofia porta la filosofia moderna e contemporanea in un unico esame. Come fa una mente speculativa come la mia ad assorbire un mattone, un libro di filosofia, quando io traggo da una singola pagina filosofica l'occasione per un approfondimento, nel senso che io produco teoria originale. La teoria originale, cioè pensieri che meritano di essere fissati sulla carta o registrati, e quindi ho un pensiero dispersivo che non mi consente di concentrarmi su, attenzione, una storia della filosofia che è fatta di pensieri distorti. E quindi cosa succede? E quindi il professore, ricercatore, professore universitario che ha studiato la filosofia, cioè l'ha assorbita, ha acquisito nozioni che lo hanno fatto deviare dalla verità, né lui né poteva accadere diversamente, perché il professore universitario che si è specializzato in filosofia teoretica, in filosofia della scienza, in filosofia morale, acquisendo gli schemi da Nietzsche, da Schopenhauer, da Marx, da Feuerbach, da Epicuro, in realtà i filosofi contrari alla verità non sono molti, Spinoza, cioè acquisendo questi concetti falsi, devia dalla verità e va verso la filosofia falsa. E quindi praticamente lui, dovendo studiare, ha plasmato la sua mente su ciò che ha studiato, ed erano concetti falsi. Io dissi a quel prete dell'Istituto Cavanis, che si mise a ridere, non potevo, giustificando il cambio di facoltà, non potevo sopportare lo studio della filosofia, cioè di concetti falsi, cioè acquisire a memoria concetti falsi, non potevo. Se io vedevo un pensiero distorto, dovevo raddrizzarlo, e qui ci vogliono ore per raddrizzarlo, perché manca la verità nella storia della filosofia. È bello questo concetto, è impressionante. I tre volumi della storia della filosofia, antica, medievale, moderna e contemporanea, sono tre volumi sulla verità e in essi manca la verità. Cioè tutti i filosofi hanno fatto il tentativo e hanno tutti fallito. L'immagine spettrale, spaventosa, un giovane si affaccia sui libri di storia della filosofia, perché? Perché vai a cercare i libri di storia della filosofia? Per andare a leggere la verità. Sfoglia, ma la verità non la trovi, perché la verità non si trova sui libri di storia della filosofia. Neppure in Santo Tommaso d'Aquino, che si mette a identificare Dio con l'essere semplice, cioè un Dio privo di differenziazioni, quando la dottrina ti dice che Dio è trinitario e quindi ci sono differenziazioni. Per riportare il concetto di Ruini, il Dio semplice, cioè il giovane cerca la verità nei libri di filosofia e non trova la verità, anzi trova pensieri che lo portano lontano dalla verità.